direttamente a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prosterai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronunzia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del suo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio. Diciamo insieme: Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu hai parole di vita eterna. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele, di un favo stillante. Tu hai parole di vita eterna. Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio in 3 giorni e lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. È un Gesù strano quello che la terza domenica di Quaresima ci fa incontrare. Infatti ce lo ritroviamo come uno che ribolle dentro, come uno che esplode, prende delle corde, le unisce a mo' di sferza e le usa con violenza per cacciare i mercanti dalla casa del padre suo. E perché tutto questo? Lui, il mite, non poteva semplicemente mettersi a discutere con quella gente, te pare. E non poteva educatamente cercare di appianare questi eccessi, non vi pare? E in effetti questo suo modo di fare è in contrasto con quell'immagine che noi ci siamo creati di un Gesù tutto dolce, buono, tutto mite, tutto sorridente. Dov'è quel Gesù qui? Che cosa dobbiamo fare per comprendere questa furia di Gesù? E penso che dobbiamo rifarci a quella che è la sua risposta quando parla ai giudei che gli chiedono delle spiegazioni. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? E rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E l'Evangelista subito spiega: ma egli parlava del tempio del suo corpo. E qui c'è qualcosa di molto importante. Quello che voglio dirvi è che Gesù, vedendo quella gente che aveva fatto di quel luogo un mercato, non si è adirato per il fatto in sé, quanto per quello che esso significava ai suoi occhi. Quella vista ha fatto scattare nel cuore umano e divino di Gesù una furia, una passione di amore sconvolgente, un'ira divina tremenda, un'amarezza profondissima e lacerante il suo animo. E per capire che cosa ha provocato questa irruenza di amore, noi dobbiamo adesso riflettere sul Tempio. E le cose che adesso diremo, vi prego di non pensare subito che sia del tempo buttato via, del tempo perso. Vi dico semplicemente fidatevi, perché ci serviranno poi per trovare il punto pratico di questa meditazione quaresimale. Cos'era il Tempio? Era il luogo dell'incontro con Dio, segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E come ha avuto inizio il Tempio? Aveva avuto origine in quella piccola cassettina di legno di acacia, l'arca dell'alleanza, che Mosè fece costruire durante il viaggio dalla liberazione dall'Egitto. E questa cassettina conteneva le tavole della legge, quelle tavole della legge che abbiamo sentito nella prima lettura, i 10 comandamenti. E l'arca era portata a spalle dai membri della tribù di Mosè, i Leviti. E le varie famiglie di questa tribù si preoccupavano di portare anche gli elementi della tenda, cioè quelle tende che venivano messe attorno all'arca per ripararla quando il popolo si fermava nelle varie tappe del deserto. E quando Giosuè introdusse il popolo nella terra promessa, l'arca veniva portata di tribù in tribù, e voi vi immaginate la gioia di queste tribù nel ricevere l'arca dell'alleanza. Ora, come si passa dall'arca al Tempio? Quando Davide fu fatto re, lui decise la costruzione di un tempio per intronizzarvi l'arca. Però Dio non volle che fosse Davide a costruire il Tempio, perché dice il Signore che le mani di Davide erano troppo sporche di sangue. E allora è suo figlio Salomone, lui costruirà il Tempio, lo splendido, ricco Tempio di Gerusalemme. E qual è la parte più sacra del Tempio? Era il Santo dei Santi, luogo sempre buio, ma che conteneva l'Arca dell'Alleanza. E lì vi entrava una volta sola, attraverso la tenda, il sacerdote, portando il sangue del capro espiatorio nel giorno dell'espiazione, il Kippur. Quando da Nabucodonosor II, nel 586 avanti Cristo, il paese verrà occupato, il Tempio verrà completamente distrutto. Il popolo è deportato a Babilonia. 50 anni di schiavitù tremenda. Tempo però prezioso, perché qui il popolo che non ha più il suo tempio, che non ha più il suo altare, che non ha più le sue liturgie, in questo mare di umiliazione e di dolore comincia a capire che il cuore contrito, il cuore umiliato è il vero tempio, dove si offre il vero sacrificio al Dio vivo. Poi c'è il ritorno dall'esilio babilonese, la ricostruzione del tempio nel 515 avanti Cristo, e il risultato sarà un modesto tempio di povera gente. Ormai l'arca non c'è più, è dispersa, è andata persa, e quel luogo più sacro, il Santo dei Santi, è una piccola stanza buia e vuota. I greci, intorno al 150 avanti Cristo, dominano la Palestina e fanno qualcosa che passò alla storia come l'abominio della desolazione. Misero la statua di Giove sull'altare degli olocausti, all'interno del tempio. Voi capite la profanazione terribile, dissacrante. E ci fu la rivolta dei Maccabei, e il tempio venne purificato e riconsacrato, e nascerà la grande festa della dedicazione del tempio. Intorno al 19-20 avanti Cristo, Erode il Grande fa iniziare la ricostruzione grandiosa del tempio, la cui costruzione, ci ha detto il Vangelo, dura 46 anni. Ed è in questo tempio, inaugurato da pochi anni, che Gesù scaccia i mercanti. Allora, quando Giovanni ci dice che Gesù parlava del tempio del suo corpo, si fa capire che tutta quella lunga storia che noi abbiamo orientato, che noi abbiamo detto, è una storia che è orientata a Gesù. E quello che Gesù stesso avrebbe poi realizzato. Il nuovo, splendente tempio a Dio Padre. Parlava del suo corpo, dice l'Evangelista, cioè parlava di lui e di noi, perché noi in lui e lui in noi, noi siamo il tempio di Dio, noi in lui e lui in noi. E non a caso, quando Gesù si immolò sulla croce, il velo del tempio, la tenda che separava il Santo dei Santi, si squarciò in due. Si squarciò perché Gesù, con la sua immolazione, è entrato una volta per sempre nel santuario del cielo, a presentare non il sangue di un capro espiatorio, ma il suo sangue, sangue per la nostra salvezza. Ma perché allora quella sfuriata di Gesù con la frusta? È tutta l'esplosione di un amore geloso, dell'amore geloso di Dio per il suo popolo, quel popolo che è sempre tentato di soppiantare l'adorazione a quello che è il vero amore di Dio per noi. Un popolo che mette da parte questa adorazione, un popolo che mette da parte questo amore per gli idoli. Lo abbiamo trovato nella prima lettura, quando abbiamo ascoltato il libro dell'Esodo. Non prostrarti
prostrarti davanti a loro, non prostrarti davanti agli idoli. Non li servire gli idoli, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso. È tutta la gelosia di Dio, tutta la gelosia di Dio che esplode oggi in Gesù, che caccia i mercanti del Tempio. Non si tratta di una semplice purificazione esteriore del Tempio, contaminata dalla presenza dei commercianti. No, qualcosa di più. È l'esplosione dell'amore geloso di Dio. Di Dio che ci ama appassionatamente e che, vedendo quei mercanti lì presenti nel Tempio, vedeva il nostro cuore, il nostro cuore. Cuore creato per Lui. E se è creato per Lui, non è creato per altri. E Lui non cede. Cuore fatto per amare Lui e non per amare altri, e Lui non cede. Cuore plasmato per vivere per Lui e non per altri, e non cede. Cuori consacrati per adorare Lui, per essere dimora della sua grazia, dimora della sua santità, dimora, capite? Ebbene, Gesù vedeva questo amore di Dio non riconosciuto, questo amore di Dio non amato, non corrisposto, non creduto. Vedeva la profanazione. Diciamolo, la profanazione in atto in tanti cuori, dove Dio il vivente viene sostituito, il vivente, sostituito dagli idoli, quelli dell'avere, del potere, del piacere, dell'interesse, del falso, che asservono buona parte dell'umanità. E quanto spesso anche noi cristiani diciamo di credere in Dio e poi di fatto viviamo adorando il denaro, adorando il potere, adorando le comodità, adorando il piacere, l'egoista libertà, la falsa gioia, e ci dimentichiamo completamente di Dio e dei Suoi comandamenti. Ecco quello che Gesù fa, un gesto altamente profetico, gesto straripante di tutto l'amore geloso di Dio. Ci ama follemente, talmente follemente da morire miseramente per ciascuno di noi di una morte ignominiosa e tremenda. Un amore così appassionato che non può sopportare
la vista della profanazione nei cuori. La gelosia di Dio. Ecco, nel cammino della Quaresima noi adesso ci troviamo davanti a questa roba qui. Gelosia di amore. E Dio non cede. Guardati dentro, lo sai di questo amore? Guardati dentro. Guardati dentro, lo sai che è geloso di te? Guardati dentro. Lo sai che l'infedeltà è profanazione? Lo sai che i suoi inviti attendono da te il sì di una risposta d'amore? Qual è la tua risposta oggi al gesto di Gesù? Qual è? L'unica risposta valida è quella di permettere allo Spirito Santo di purificarci il cuore. Il nostro cuore, in base a quello che noi abbiamo detto, adesso lo chiamiamo così: il Santo dei Santi, il centro della mia persona. Dove Lui vuole abitare da Dio. E quindi non sopporta di condividere questa sua dimora con altri ospiti. Permettiamo allo Spirito Santo di spazzare via dal nostro cuore tutto ciò che lo ingombra, perché lì, nel Santo dei Santi, può starci solo Lui, Dio Trinità. Dio Trinità di cui noi siamo dimora, dimora del Padre, dimora del Figlio, dimora dello Spirito Santo. Ricordate l'abominio della desolazione? Il peccato di cui furono colpevoli i greci è un lontano segno, è un lontano segno di quell'abominio della desolazione che avviene nel santuario delle nostre persone, quando in essa sono presenti gli idoli che ci svuotano, che ci rendono schiavi di ciò che non vale. Permettiamo allo Spirito Santo di fare piazza pulita, perché abbiamo degli idoli dentro che profanano il Tempio di Dio. Abbiamo detto che il Santo dei Santi era una stanza vuota e buia, che così e sia il nostro cuore. Stanza vuota di tradimento, stanza vuota. Per essere stanza assorbita completamente dalla presenza vivente di Dio. Stanza buia, priva di ipocrisia. Priva di profezia, per essere stanza grandemente illuminata dalla fede. Allora, centro del nostro cuore, santuario delle nostre persone,
l'intimità nostra, il santo dei santi, lì solo la luce della fede, lì solo il senso della presenza di Dio, amato, creduto, adorato. Esprimiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E proprio dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, che aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, Gesù è il vero Tempio nel quale incontriamo il mistero di Dio. In Lui, condividendo il suo atteggiamento filiale, possiamo rivolgerci al Padre con fiducia, dicendo: purifica il nostro cuore, o Signore. Per la Chiesa, perché sappia aiutare gli uomini e le donne a giudicare gli eventi del nostro tempo con la sapienza che viene dalla Pasqua di Cristo, preghiamo. Per chi amministra le nostre città e paesi, perché eserciti il suo servizio con responsabilità, competenza e senso del bene comune, nel rispetto della libertà di tutti, preghiamo. Per chi vive la fede pensando di dover meritare i favori di Dio, perché apra il proprio cuore e riconosca la gratuità della misericordia divina, preghiamo. Per noi qui riuniti, perché nella celebrazione dell'Eucaristia apprendiamo a condividere con gli esclusi i doni della grazia e i beni della terra, preghiamo. Padre, ascolta la nostra preghiera ed esaudiscila. Tu che conosci il segreto di ogni cuore, donaci ciò di cui abbiamo più bisogno, per Cristo nostro Signore.
Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si spegnerà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca scorgerà. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Pregate, fratelli e sorelle,
perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per questo sacrificio di riconciliazione, o Padre, rimetti i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito,